Carissimi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Mater, proseguendo con i nostri programmi, ora va in onda un Papa per la famiglia, per la vita, per la pace. Trasmissione speciale a cura di Giussi D'Amico, docente e presidente dell'associazione Non si tocca la famiglia. Ecco, vi auguriamo, carissimi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Mater, un buon ascolto e do subito il microfono a Giussi.
Buonasera, ben trovati cari radioascoltatori. Grazie alla redazione di Radio Mater per questo spazio di libertà, di espressione in cui, come Non si tocca la famiglia, curiamo da alcuni anni la rubrica dal titolo L'alleanza educativa. È uno spazio nel quale abbiamo costantemente fatto formazione e informazione sui temi dell'educazione, della famiglia, della vita e di tutti quei temi cari al cuore dell'umano sui quali abbiamo investito ogni tipo di energia, ogni tipo di progetto da oltre 10 anni. Ricordo che questo è stato proprio il nostro 10° anno di vita, che abbiamo da poco festeggiato nel mese di gennaio. Ecco, oggi ci dedicheremo come edizione, diciamo, straordinaria ad un tema così centrale di questi giorni, che appunto riguarda la figura del nostro caro Papa Francesco e il suo ritorno alla casa del Padre, ma anche il suo sacrificio offerto fino all'ultimo giorno in cui, abbiamo visto, ha voluto salutare tutti per l'ultima volta, sofferente e provato da una lunga malattia che abbiamo tutti seguito, vuol dire, giorno per giorno, ma che lo ha condotto davvero ad immolarsi fino all'ultimo per le sue pecorelle, che spesso ha definito il desiderio del pastore di sentirne l'odore di queste pecore. Ecco, oggi vogliamo celebrare in parte, seppur con molta umiltà, perché insomma abbiamo avuto a cuore la figura di questo uomo che Dio ha messo a capo della Chiesa, così veramente come figura di Pietro, in un momento storico anche del mondo nel quale noi ci siamo trovati ad intercettare il suo papato. Proprio in questi 10 anni, lui ha vissuto 12 anni di pontificato, ma in questi 10 anni in cui noi abbiamo investito ogni energia, compassione, credendo fermamente che era necessario sostenere una battaglia a tutela del valore, del nucleo familiare, del vincolo matrimoniale e di tutto quello che era collegato alla libertà di educazione dei bambini, alla loro innocenza, messa seriamente a rischio soprattutto nelle prime battute in cui l'ideologia gender iniziava ad entrare passando per il buio nelle scuole e tentando di passare come una sorta di educazione alle differenze, educazione all'inclusione, ma abbiamo avuto anni molto lunghi e impegnati insieme a tantissime altre associazioni proprio per difendere la famiglia da questa guerra mondiale, così l'ha definita Papa Francesco in una delle sue espressioni più vivaci e più incisive sull'ideologia gender, che l'ha definita una guerra mondiale contro la famiglia. Sentivamo che era urgente impegnarci e davvero scendere in campo come famiglie, come educatori, come cristiani, ma anche come persone impegnate nel desiderio di informare, di formare coloro che erano totalmente all'oscuro di tutto questo. Bene, oggi abbiamo pensato di dedicare questo spazio in compagnia di una persona, diciamo, che ha vissuto proprio il pontificato di Papa Francesco e che è marito, è padre, ed è nonno ed è anche catechista, e si chiama Roberto Piermarini, già capo redattore dei notiziari della Radio Vaticana, che in parte ha visto anche nascere e crescere la nostra associazione. Non so se è già presente con noi. Buonasera Roberto. Credo che ci sia ancora il collegamento in corso, forse. È stato con noi nel primo convegno che abbiamo organizzato, diciamo, con anche altre famiglie. credo che sia anche importante poter sottolineare come questa sinergia di forze, di investimento anche di competenze di vario tipo ha portato, diciamo, ad un lavoro davvero fruttuoso e incisivo nell'opinione pubblica, nel mondo politico, nel mondo della cultura, dell'informazione e soprattutto nel mondo dell'educazione, risvegliando e attivando in coloro che erano occupati a vario titolo nell'educazione dei giovani questa sorta di allerta, di campanello d'allarme che suonava per dire attenzione, stiamo assistendo ad un indottrinamento che passa per temi molto condivisibili e importanti, ma strumentalizza, diciamo, una tematica molto delicata che era quella dell'identità sessuata all'insaputa dei genitori. Bene, io direi che prima di aprire, se ancora non abbiamo il nostro ospite ancora in studio, di aprire con una piccola un piccolo stacco musicale e poi diamo la parola al nostro ospite che tra poco ci raggiungerà. Allora, eccoci di nuovo in trasmissione per una pausa che abbiamo pensato di fare proprio per accogliere il nostro ospite che, come ho già detto e anticipato, è un amico oltre che un professionista e si chiama Roberto Piermarini ed è un marito, un papà, un nonno, un catechista e già capo redattore dei notiziari della Radio Vaticana. Benissimo, benvenuto Roberto, buonasera.
Buonasera, buonasera a te Giusy.
Buonasera Roberto, grazie per aver accettato questo invito, ci tenevamo ad averti con noi perché è stato bello anche pensare che il nostro operato, come Non si tocca la famiglia, è nato proprio insieme a te, se vogliamo, in un primo convegno nato ad Aprilia e organizzato al margine del quale poi si è deciso con alcune famiglie di iniziare questa avventura nella quale insomma abbiamo
continuato a camminare dopo circa neanche un paio d'anni che era stato già eletto Papa Francesco, e come ho detto nella introduzione alla trasmissione, è stato un momento in cui abbiamo sentito anche da parte del Santo Padre avere parole sulle questioni grandi che andavamo ad affrontare per sostenere la famiglia, l'educazione, la vita e i grandi temi al cuore dell'umano. Sentivamo che questo Papa sosteneva questa opera nella quale ci trovavamo anche alle prime armi, ecco, diciamo così. E tu in modo molto generoso partecipasti con noi a quel convegno nel quale appunto cominciavamo ad accendere i riflettori su una questione che anche il Santo Padre ha trattato più volte, che era proprio la ideologia gender, che cominciava ad entrare, a passare per il buio, entrando nelle scuole spesso e all'insaputa dei genitori. Noi ti abbiamo voluto questa sera in questo spazio che si chiama l'Alleanza Educativa, ma che stasera è un'edizione straordinaria proprio sulla figura di Papa Francesco, perché come dicevo tu sei stato redattore dei notiziari della Radio Vaticana e hai seguito il pontificato di un uomo che ha solcato questo decennio con una personalità insomma che lascerà il segno. E abbiamo pensato di sentire anche chi lo ha accompagnato nei primi viaggi apostolici, insomma in tutto quello che è stato un po' la prima parte, forse quella più grande di questo fermento a cui nessuno era abituato, insomma è stato anche il Papa che ha segnato un'epoca storica, no? Nell'epoca dei due papi. Quindi insomma eravamo molto contenti di sentire diciamo dalla voce di chi lo ha accompagnato e ha vissuto sulla sua pelle soprattutto i primi momenti non solo un parere e un sentire che crediamo sia anche molto affettuoso per quello che è stato credo anche il rapporto dei primi anni e sul quale noi ci vogliamo interrogare rispetto a questo Papa che è stato un po' il Papa, lo sentiamo da tutti i giornali, da tutti i telegiornali, da tutto quello che è stato un po' l'accompagnamento di questi giorni così densi, no, di emozioni, il Papa un po' di tutti, il Papa degli ultimi, verrà ricordato così e certamente lascerà un segno su questo. Quindi volevamo parlarne con te in un dialogo aperto, franco, che poi darà un paio di spazi a qualche radioascoltatore se vuole intervenire, ma soprattutto se ci saranno messaggi che chiederanno qualcosa su questo tema, che oggi ci vede di fronte ad un tempo che si apre con il conclave, ecco, in cui saremo spettatori di un altro passaggio epocale della nostra di questo millennio e che ci prepara probabilmente ad una figura che non sappiamo nemmeno quale. Parleremo anche di questo con te stasera. Ti vorrei lasciare la parola intanto, se con qualche suggestione ci apri qualche ricordo che hai di Papa Francesco, magari dei primi anni ma anche degli ultimi, insomma quello che pensi sia bello poter ricordare insieme e su cui confrontarci.
Beh, guarda, la prima cosa che mi viene in mente è proprio il fatto che... Pronto?
Sì, ti sentiamo sì, benissimo. Ecco.
La prima cosa che mi viene in mente è quando è stato eletto, perché io ho partecipato in studio praticamente a tutto il conclave e stavamo commentando l'ultimo giorno, quando abbiamo visto la fumata bianca, siamo tutti scattati in piedi, abbiamo fatto una diretta di quasi 4 ore. E devo dire che noi avevamo 30 schede pronte dei 30 cardinali, ma ovviamente non avevamo la scheda di Bergoglio, per cui è stato un disastro, perché a un certo punto io l'unica cosa che mi ricordavo di questo cardinale è prima cosa che era argentino, secondo che era di origine italiana, terzo che era un pastore che girava tutta Buenos Aires senza macchina ma con l'autobus, perché non aveva la macchina eccetera, e soprattutto che aveva fatto un appello quando c'era stata la campagna per le unioni omosessuali, e lui aveva fatto un appello, io avevo appunto un ritaglio stampa che mi avevo messo da parte un giorno, in cui lui praticamente aveva detto che non si poteva parlare di matrimonio omosessuale, perché lui diceva appunto che la parola matrimonio viene da mater, che significa madre, in cui si considera una figura femminile, una madre in questo senso. Esatto. Quindi diceva non è giusto parlare di questo, quindi mi ricordavo solo queste cose qui. E poi a un certo punto sono arrivate le prime agenzie, siamo riusciti a improvvisare praticamente una biografia che arrivava dall'agenzia, la battevano praticamente di volta in volta, perché non ci aspettavamo assolutamente, perché sia per l'età, sia perché l'altra volta era stato un po' si parlava di un altro conclave dove era stato nominato Ratzinger, che lui aveva avuto parecchi consensi. Abbiamo detto questa volta sicuramente non diventerà Papa. E poi la cosa che ci ha stupito è stato il nome, perché essendo gesuita, noi sapevamo che era gesuita, abbiamo pensato sicuramente si chiamerà Ignazio, no, ovviamente. E invece ci ha stupito, il primo stupore è stato quello di vedere appunto il nome, che è stato quello di Francesco. D'Assisi, cioè io avrei capito se era stato nominato un conventuale o un francescano che si chiamasse appunto Francesco, ma assolutamente un gesuita che si chiama Francesco andava un po' controcorrente. Ecco, poi ci hanno cominciato a subire tutte le cose che ha fatto esattamente appena nominato Papa, no? Ha recitato l'Ermellino e poi anche gli abiti, praticamente non ha voluto le scarpe rosse, ha voluto mettere i suoi pantaloni, poi è andato a pagare addirittura nella sede dove lui stava durante il conclave, ha pagato l'albergo dove a Roma, in via della Scrofa, dove risiedeva prima del conclave, cioè devo dire delle cose che erano praticamente impossibili. E devo dire una cosa, che sì, è il Papa degli ultimi, eccetera, ma io lo vorrei ricordare come il Papa che ha umanizzato la figura appunto del pontefice. Cioè, voglio dirvi una cosa molto semplice, no? Cioè, ho lavorato 40 anni alla Radio Vaticana, ho lavorato con Giovanni Paolo II, ho lavorato con Papa Ratzinger e ho lavorato con Papa Francesco, però quando lo incontrai, quindi incontrai questi papi, avevo un certo, diciamo così, no? Un timore reverenziale, insomma, andavi lì da loro, no? Li salutavi, eccetera. Invece quello che appariva quando veniva Francesco era quello di abbracciarlo, di baciarlo, che è una cosa particolare, perché pensare di poter di abbracciare e di baciare un Papa, no? Quando lo incontri durante un'udienza, sembra impossibile, no? Era impossibile fino a qualche anno fa. Ecco, invece lui ha umanizzato, cioè, il rapporto che c'era con le persone, no? Cioè lui ovviamente se ti incontrava non è ti chiedeva come sta la Radio Vaticana, ma ti chiedeva come stanno i tuoi figli. Io mi ricordo una cosa molto, lo dico, un ricordo personale, praticamente è stata l'ultima volta che ci siamo incontrati, è stato praticamente il 25 di aprile del 2021, io ero un anno che stavo in pensione, sono andato in pensione nel 2020, e mio figlio quel giorno è stato ordinato sacerdote e l'ha ordinato proprio lui, l'ha ordinato Papa Francesco. E allora alla fine della celebrazione nella Basilica di San Pietro lui è venuto a salutare le nove famiglie dei nove nuovi ordinati, diciamo, no? Nella Basilica di San Pietro. E quando è venuto da me, io l'ho salutato, ho presentato la mia famiglia, c'erano i miei figli, e ho presentato la mia moglie, no? C'era anche un nipotino, adesso ho otto nipotini, ma ce n'era uno solo quel giorno, e poi c'erano anche gli altri miei figli con i generi e nuore, e praticamente gli ho detto: Santità, io lo devo salutare perché da un anno sono in pensione e ho lavorato 40 anni alla Radio Vaticana, ho lavorato in Vaticano per lei 7 anni, e lui mi ha risposto: e non hai perso la fede? Cioè, questo era Papa Francesco, cioè questo modo, diciamo, istintivo anche, lui aveva questa battuta pronta, no? Che era incredibile, diciamo, da questo punto di vista, però ti faceva stare praticamente, era una persona con cui potevi parlare di tutto, questo era il pregio di Papa Francesco, non che gli altri non fossero così, per esempio io Giovanni Paolo II, io ogni volta quando incontravo mi chiedeva della mia famiglia, sapevo che avevo i bambini piccoli a quel tempo, eccetera, no? Però non era lo stesso rapporto che c'era con, cioè, con questo rapporto umano, no? Molto come un amico, voglio dire, no? Cioè tu quando lo incontri lo saluti come saluti un amico, ecco, questo era Papa Francesco, questo dal punto di vista però umano, da questo punto di vista. Sì.
Che poi dico, alla fine questo è stato quello che cioè, si è manifestato sin da subito con questo, diciamo, con questo approccio che ha affascinato e ha innamorato tutti coloro che appunto hanno visto in lui una persona talmente vicina che sembrava contrapporsi da una parte a quello che, no, in gergo si diceva l'austerità di Benedetto XVI, ma erano due giganti proporzionati su due versanti del sentire, del percepirsi e del porsi, che ovviamente non potevano essere messi a confronto, ma di fatto lui ha squarciato, se vogliamo, in un momento storico, anche con quello che era accaduto con Papa Benedetto XVI, un volto che in parte avevamo conosciuto con Giovanni Paolo II, ma che lui ha aperto in maniera, cioè, almeno questo è quello che abbiamo sempre letto e di cui si è sempre parlato, con questo approccio proprio anche della vicinanza. Io ricordo un'intervista che ultimamente aveva rilasciato, nel quale spiegava che lui non è che non voleva andare nella sua camera pontificia, ma si è sempre sentito solo, cioè lui aveva bisogno anche umanamente di questo contatto continuo con le persone, con il popolo, e diceva: io a casa Marta mi trovo meglio, che parlo con tutti, parlo con il serviente, parlo comunque con il fattorino, parlo, cioè aveva lui necessità di questa continua, di nutrirsi continuamente di questa relazione umana. E questo, Roberto, pensi che sia stato poi questo tratto distintivo che lo ha portato oggi ad essere così amato e forse sarà sempre ricordato con quelli che sono stati chiamati in questo tempo i processi che lui ha avviato? Di che parliamo quando si parla di questi processi?
Ma in che senso parli di processi?
Si sta dicendo ultimamente che lui ha aperto dei processi in corso che lascerà ad altri, cioè al suo successore, di portare avanti processi di apertura, processi di pace, cioè si usa questa parola, non so, forse legata al fatto che ha aperto delle strade e che...
Senza dubbio ha aperto delle strade che diciamo adesso il futuro Papa dovrà sicuramente seguire, perché voglio dire, come si dice in gergo, no? Non si può tornare indietro, no? Ovviamente. Sì. E quindi, per esempio, oggi hanno fatto la domanda, per esempio, al direttore della sala stampa, no? Matteo Bruni, dice: ma il Papa dove andrà a abitare? Il Palazzo Apostolico o a Santa Marta? Giustamente Matteo Bruni ha detto: ma io non c'ho la palla di vetro, no? Perché non sappiamo quello che deciderà. Cioè, la cosa importante è questa, no? Che ogni Papa ha la sua identità, no? Quindi tante volte noi dobbiamo sempre fare il raffronto con il precedente, no? Io mi ricordo quando è stato eletto Paolo VI, la gente era disperata, perché c'era Giovanni XXIII, il Papa buono, il Papa della pace, il Papa del Concilio, eccetera. Ma Paolo VI è stato un Papa profetico, ma aveva un'altra identità. Cioè, quello che noi adesso dobbiamo stare attenti, che pensiamo che il prossimo Papa dovrà essere la continuazione, no? Il secondo tempo di questo film del papato, no? Io non credo questo, perché non è che il prossimo Papa che viene può continuare quello che ha fatto il Papa, e tante cose non può tornare indietro, questo è sicuro, perché poi i raffronti si faranno sicuramente, no, su questo. Certo. Però ovviamente il Signore, poi lo Spirito Santo eleggerà una persona che in questo momento è importante per la Chiesa. A me mi ha colpito molto quello, cioè c'è un'intervista oggi sul Corriere della Sera al Cardinale Ruini, no? Mi ha veramente colpito, perché diceva il Cardinale Ruini: bisogna restituire la Chiesa ai cattolici, mantenendo però l'apertura a tutti, no? Perché dice: c'è stato un paradosso, no? In cui favorevoli a Francesco erano più i laici, no? che alcuni credenti cattolici, no? Della Chiesa Cattolica, cioè, e questo è vero, no? Perché ovviamente, perché questo però? Perché Papa Bergoglio, con questa sua intenzione missionaria, perché non ci dimentichiamo una cosa, che Papa Bergoglio è stato praticamente, è brutto dirlo, no? Ma un missionario mancato, perché lui, quando stava a Buenos Aires, lui aveva scelto, appunto tra i gesuiti, di partire missionario in Giappone, e non gli è stato permesso per motivi di salute, no? Sappiamo che è stato operato ai polmoni, eccetera, quindi non è potuto partire proprio per questo motivo, e quindi è ovvio che lui ha però questa intenzione missionaria, questa spinta missionaria, che poi la spinta missionaria è quella della Chiesa, lui ce l'ha sempre avuta. E per questo lui si è rivolto soprattutto a quanti erano distanti, no? Perché tante volte dice: ma perché no? Facciamo un esempio, noi della Radio Vaticana l'abbiamo intervistato dopo 7-8 anni che era stato eletto, quando aveva fatto l'intervista a Repubblica, l'intervista in televisione, l'intervista a TG1, l'intervista a tutte le televisioni straniere, no? E noi dicevamo: ma come, non fa l'intervista da noi alla Radio Vaticana, all'Osservatore Romano, no? Ma per lui non era importante, perché lui diceva giustamente: ma io devo parlare a quelli che stanno fuori, non ci parliamo addosso, no? Non ci parliamo sempre all'interno, no? Per questo non è che lui rifiutasse le interviste a noi, ma lui diceva ovviamente, mi devo rivolgere a quelli che sono i lontani, no? Privilegiare i lontani a discapito dei vicini. E qui mi viene in mente il Vangelo del figlio al prodigo, no? Perché chiaramente, ovviamente, il Papa ha guardato al figlio al prodigo, e quello che stava a casa aspettando, che stava costare rimasto con il padre, bofonchia, perché dice: ma come, questo se n'è andato, ha fatto il bello cattivo tempo e adesso tu gli offri anche il vitello grasso, no? Cioè, questa è un po' la realtà in questo momento che si vive anche all'interno della Chiesa, no? Oppure che si è vissuta all'interno della Chiesa con Papa Bergoglio. Però io credo che la gente ha percepito questa scelta da parte di questo Papa verso l'apertura, verso queste novità, no? Anche se devo dire una cosa, che mi è sembrato molto significativo la differenza che c'è stata tra la morte di Wojtyła, il funerale di Wojtyła e il funerale di Francesco. Sì, perché mentre al funerale di Wojtyła la gente urlava tanto subito, la morte di Bergoglio in piazza la gente gridava grazie Francesco. E questo viene un po' messo, con questo grazie Francesco viene un po' messo in ombra la dimensione trascendente, se volete, no? Capite? Quindi e questo ovviamente è l'immagine tra questi due papi che sono stati amati da tutti, sia Papa Wojtyła che Papa Francesco, ecco. Sì. Però credo che questo Papa, questo fatto anche dei lontani, delle persone, però bisogna stare molto attenti, perché lui, sempre a livello etico, a livello morale, ha detto delle cose molto importanti che sono state totalmente ignorate dalla stampa. Perché esatto. Lui, cioè, è come se Papa Bergoglio non dovesse dire certe cose. No, no, cioè, questo non lo doveva dire, no? Perché cioè, esatto. Come se non rispecchiasse questo personaggio, no? Allora Papa Bergoglio comunista, Papa Bergoglio radicale, Papa Bergoglio antiimperialista, eccetera, eccetera, no? Gli abbiamo dato delle etichette. E invece no, perché lui praticamente, devo dire, dal punto di vista della dottrina della Chiesa, lui ha sempre seguito la dottrina della Chiesa. Anche quella frase famosa che tutti hanno ripreso, no? Chi sono io per giudicare, no, un omosessuale? Sì. Ma una cosa però non è stato detto la frase intera che ha detto Papa Bergoglio. Ha detto: chi sono io per giudicare un omosessuale che cerca Dio? Esatto, e questo è importantissimo, esatto. Capito? Cioè, non è che allora, però ovviamente su tutti i giornali, no, chi sono io per giudicare un omosessuale, ecco, quindi l'apertura, eccetera, eccetera. Questo c'è stata l'apertura da parte sua, però attenzione, perché lui ha detto anche questo, no? Che cercano Dio, cioè come lo cercano tutti, non solo gli omosessuali, ma anche perché il rischio che sempre diceva Bergoglio, parlando di queste cose, omosessuali, LGBT, è di ghettizzarli, no? E metterli dentro a un recinto, no? Cosa che invece è sbagliato, ovviamente, perché anche quello è popolo di Dio nel momento in cui cercano Dio.
Esattamente, ti ringrazio di averlo detto tu, perché mi hai anticipato sulla domanda che volevo appunto farti, nel senso che questa Chiesa in uscita, perché così l'abbiamo sempre sentita chiamare, proprio perché dovevamo essere noi ad andare a cercare, no? Le pecorelle smarrite, eccetera. In questa ottica si è spesso strumentalizzato un messaggio che sembrava volesse discostarsi addirittura dal Magistero della Chiesa. Invece io credo che sia importante ribadire quanto questo Papa invece non si è mai distaccato da quelli che erano i cardini, non solo del Vangelo ma di tutto il Magistero che appunto abbiamo difeso in questi millenni proprio per poter portare quello stesso messaggio che non è mai cambiato. Le modalità sono cambiate nella modalità appunto di una Chiesa in uscita che cerca gli ultimi, che cerca i peccatori, ma che sempre ha fatto questo, cioè Cristo stesso ha dato questo mandato a Pietro e Pietro ha sempre perpetuato questa missione, se vogliamo. Però è vero che una certa informazione, una certa cultura dell'informazione che comunque viene da sinistra in gran parte, ha tentato questa strumentalizzazione, ha tentato di oscurare, come dicevi tu, le cose che invece erano importantissime, cioè tutto quello che lui ha detto sulla famiglia, sull'educazione, sulla vita, cioè ha usato parole fortissime, ha parlato di coloro che approvano l'aborto e i medici che lo praticano li ha chiamati sicari, sì, e lì allora non era più il Papa buono.
Questo è... Questa frase, per esempio, è stata passata proprio in secondo piano, perché è ovviamente una frase scomoda, ma pensate che appunto dire che un medico che procura aborti viene definito un sicario, ma questa è una ma nessuno ne ha, cioè ne hanno parlati in pochi, soltanto alcuni hanno messo, anche perché queste frasi sembravano quasi offuscare questa immagine progressista di Bergoglio. Però dobbiamo stare molto attenti, perché diciamo il sacerdozio alle donne, no? Lui ha detto, praticamente ha detto di no, addirittura anche sul diaconato, nel senso che ha fatto fare degli studi, tutto quanto, ma ha frenato molto su questo, no? A parte, hai parlato dell'aborto, parliamo del gender, ha usato parole forti che nessuno mai ha usato in questo senso, ma anche sul celibato dei sacerdoti, perché appunto tutti pensavano adesso con Bergoglio, no, i sacerdoti si possono sposare come nella chiesa anglicana, come nelle altre chiese, eccetera. Invece, voglio dire, lui su questo è stato molto, molto legato alla dottrina della chiesa, no? E quindi io credo che da questo punto di vista queste cose vanno ricordate, non perché, cioè, non è che vogliono offuscare adesso l'immagine di questo Papa, no? Ma assolutamente lo esaltano invece, perché voglio dire, ha mantenuto questi valori, come dicevo prima, no? Per esempio sul matrimonio omosessuale, cioè, ma perché bisogna chiamarlo matrimonio, no? Lui su questo è stato molto rigido in Argentina e ha combattuto contro questo fatto, no? Ci sono delle unioni, si possono chiamarle unioni omosessuali, ma non matrimonio, perché il matrimonio è un'altra cosa, nel matrimonio c'è la sacralità, no, tra uomo e donna, quindi su questo senso lui ha molto ribattuto, ripeto, anche quando era già arcivescovo di Buenos Aires, ma sì, su questo discorso dell'aborto lui è stato molto, molto deciso, no? Dicevo, vorrei ribadire con tutte le mie forze, ha detto l'aborto è un grave peccato, tornando dal viaggio ne ha parlato su questo nel viaggio in Belgio, no? Perché appunto Baldovino era antiabortista, addirittura per questo suo atteggiamento di Baldovino, che ha bloccato una legge sull'aborto, addirittura c'è una causa di beatificazione, no? E lui ha detto la porteremo avanti, perché è stato un re coraggioso, perché davanti a una legge di morte, l'ha definita, lui non ha firmato e si è dimesso, no? E ci vuole coraggio, no? Diceva il Papa, certo. In questo senso. Su questo, poi sul gender, per esempio sul gender ha detto cancellare le differenze tra uomo e donna significa cancellare l'umanità, cioè qua sono frasi molto forti, no? Ecco perché l'ideologia gender è il pericolo più brutto, ha detto, e questa brutta ideologia del nostro tempo cancella le differenze e rende tutto uguali, no? Quindi cancellare la differenza, ha detto, è cancellare l'umanità. Uomo e donne invece stanno in una feconda tensione, e questo è molto, molto forte questo che ha detto, ma tutti lo sanno questo?
No, non tutti lo sanno, e noi lo abbiamo ripetuto in questi 10 anni, in tutti i convegni, nelle dirette, in tutte le occasioni in cui abbiamo scritto articoli nel nostro blog, eccetera. Perché? Perché è importante che rimangano dei punti fermi. Cioè, a me impressiona ripensare quando a pochissimo tempo dalla sua elezione a pontefice disse appunto in maniera molto chiara che il gender era una guerra mondiale contro la famiglia, e inizialmente, io ricordo, eravamo nati da poco, e quella frase dove disse che è una colonizzazione ideologica dove i bambini venivano usati come cavie da laboratorio, lui tuonò dicendo i bambini non possono essere usati come cavie perché non sono prodotti su cui si può manipolare, e questa manipolazione, che era un po' il cuore che noi cercavamo di mettere in luce in un momento preciso in cui in Italia questa ondata entrava, diciamo, come uno tsunami dal punto di vista della forza con cui voleva imporsi, ma anche con una modalità silente con cui, estromettendo il primato educativo dei genitori, riusciva ad entrare nelle scuole senza la capacità di nessuno per potersi opporre. Lui già faceva questa denuncia per poter dire, no, guardate che in altri paesi già questa sperimentazione è in atto, ma con i bambini non si può sperimentare. E noi su questo abbiamo, diciamo, quasi come cavallo di battaglia, tuonato spesso in convegni, articoli, piazze, nelle petizioni, perché sentivamo che anche la Chiesa sentiva urgente la necessità di accendere una luce su quello che stava passando per il buio. Io direi, in un brevissimo stacco musicale, diamo anche la possibilità a chi volesse fare una chiamata in diretta, potete chiamare allo 031 646 000, ripeto 031 646 000, oppure potete inviare un messaggio al 331 79 14 523. e davvero una manciata di secondi e ritorniamo Roberto per chiudere, diciamo, un po' valutando che adesso tutti parlano di questa specie di Toto Papa che a noi non è che interessa dal punto di vista del nome, perché poi ci dice un po' la storia, ma ce l'hai anticipato tu nell'apertura, possiamo fare tutta la rosa dei nomi possibili, ma poi alla fine mi pare di capire che esce sempre un Papa che non aveva valutato nessuno, a cui non aveva pensato nessuno, e poi esce fuori, no? Così. Quindi diciamo che ci interessa più parlare eventualmente subito dopo di quale Papa oggi ha bisogno la Chiesa, cioè se vogliamo confrontarci su questo, ascoltare anche se i radioascoltatori vogliono intervenire. Una manciata di secondi e torniamo, grazie, a tra poco.
Benedici le nostre famiglie, Gesù, nella casa con noi rimani anche tu, che nessuna famiglia cominci per gioco imprudente, che nessuna famiglia finisca perché senza amore, che gli sposi vivano sempre la pace e il perdono, e nessuno separi l'amore giurato all'altare, che nessuna famiglia sia messa su strade umilianti, e nessuno le faccia scordare.
Allora, eccoci di nuovo in linea. No, credo sia caduta la linea. Nel frattempo, Roberto, possiamo intanto continuare, poi se c'è questa chiamata interrompiamo un attimo e ascoltiamo la domanda. Ci chiediamo adesso, appunto, no, quale figura oggi la Chiesa ha bisogno. Sì, in continuità, dicevamo, con questa apertura che c'è stata, da cui probabilmente non si potrà tornare indietro, ma ci sarà comunque un Papa che avrà una sua identità, una sua personalità, è una sua personale modalità di aprirsi al mondo e di mostrare la Chiesa, il vero volto della Chiesa di Cristo. Tu che pensi? Come vedi questo tempo del conclave che si sta aprendo?
Ma guarda, io vedo così, non è che sono nell'ambiente, perché purtroppo non lavoro più alla Radio Vaticana, quindi non ho più la possibilità di incontrare persone, eccetera, ma a me sembra che ci sia un ambiente costruttivo da parte dei cardinali che hanno tutto all'interno, che consideriamo una cosa, che questo conclave non è come gli altri conclavi dove c'era questa divisione tra conservatori, progressisti, no? Come sempre abbiamo fatto, no? Considerando la Chiesa praticamente come se fosse un partito politico, ma invece vedo che c'è da parte dei cardinali una sorta di volersi conoscere, no? Perché molti di questi cardinali non si conoscono, cioè questo è un fatto abbastanza importante, no? Addirittura Papa Bergoglio, quando nominava i cardinali, non lo sapevano nemmeno loro. Cioè, questo forse molti non lo sanno, ma molti cardinali, me l'hanno detto personalmente, molti cardinali, quando io lo intervistavo, dico: senta, quando ha saputo che lei è diventato papa da parte del è diventato cardinale da parte del papa, lei che cosa? Cioè, ma veramente a me me l'hanno detto, perché io non lo sapevo che ero diventato cardinale, no? Perché lui faceva così, e molti l'hanno saputo addirittura dall'annuncio all'Angelus, quando lui faceva la lista dei cardinali, no? Per dire, ecco, molti di questi cardinali non si conoscono, e diciamo che è un conclave dove c'è una grande, cioè praticamente è rappresentato tutto il mondo, cosa che prima per esempio non c'era questo, no? Addirittura dalla Papa Nuova Guinea fino agli Stati Uniti, praticamente da tutte le parti del mondo ci sono, la Mongolia, cioè ci sono appunto rappresentanti dall'Australia, ecco, che vengono da tutte le parti del mondo, quindi c'è questo desiderio da parte loro di conoscersi, quindi diciamo così che questi incontri che stanno facendo adesso sono molto importanti per la conoscenza delle persone, perché molte di queste persone non sanno, ma anche quando è stato eletto Wojtyła non lo conosceva nessuno, Wojtyła era praticamente un professore molto conosciuto, aveva fatto delle diversi seminari in Europa, appunto sulla famiglia, no? Appunto dal punto di vista etico, e quindi era conosciuto solo per questo, ma molti non sapevano chi fosse Wojtyła, insomma. Ecco, a me mi ha colpito, l'altro giorno che sentono 500.000 esperti in televisione che parlano, no? Però mi ha colpito Massimo Giannini, che è un giornalista di Roma, che è stato direttore del quotidiano La Stampa fino al 2023, ma Giannini mi ha colpito perché ha detto: io sono un laico non credente, no? Cioè, però devo ammettere una cosa, che quando c'è il conclave esiste lo Spirito Santo. Io sono rimasto a bocca aperta, dico: ma come, questo dice una cosa del genere? Cioè, perché poi viene fatta una scelta che dal punto di vista umano è impensabile. E questo i conclavi, diceva Giannini, mi hanno sempre stupito, perché noi pensiamo sempre con la nostra mentalità, no, sì, verrà fatto il tizio perché è stato in curia, perché non è stato in curia, perché era amico del Papa, perché non era amico del Papa, addirittura hanno tirato fuori Trump, che è venuto a condizionare il conclave, no, per dire, no? Cioè, tutte queste visioni, no, che sono apocalittiche, no? E invece diceva Giannini, invece poi, cioè, il conclave ci stupisce sempre perché viene poi nominata una persona, no, che anche se io non credo, ha detto, no, una persona praticamente che è come se fosse un'opera dello Spirito, per noi cristiani è opera dello Spirito Santo, quindi io credo molto a questo. Quindi quando mi si dice: ma tu che credi, che pensi, che dici? Ma io non posso pensarlo, perché io poi lo penso con le mie categorie, no? Credo, certo, che, come dicevi tu prima, no? Sicuramente dovrà essere un papa, ma non che deve essere la copia di Bergoglio, assolutamente, perché poi il Signore non fa le fotocopie, insomma, no? Noi, esatto, siamo di uno diversi dall'altro, e il Signore ci ama così, e sicuramente avrà in mente un papa che sarà una ricchezza per la Chiesa. Io credo che la cosa più importante sia che sia un papa che spinga in questo momento per l'evangelizzazione. Perché noi vediamo, appunto, diciamo, guardiamoci intorno, insomma, anche se tanta gente, viva il Papa, Papa grande, grazie Francesco, grazie di qua, grazie di là, ma le chiese sono vuote, cioè, veramente, no? Se noi andiamo a considerare, no? Perché? Perché la gente, sì, gli altri Bergoglio, ma gente che magari non sa neppure dove sta la chiesa sotto casa, no? Questo che significa? Non che dobbiamo essere, no, osservanti, abbatterci il petto, eccetera, no, assolutamente no, però che c'è tanta gente che sta soffrendo in questo momento perché non ha una speranza. Cioè, veramente oggi è importante l'evangelizzazione, no? Perché c'è molta gente ormai che è completamente in crisi con la vita, vediamo, appunto, tante, abbiamo il giornale ogni giorno e ci sono delle cose incredibili, ma è possibile che ci sono certe cose? È possibile, no? Ecco, allora è importante che questo Papa spinga per evangelizzare, come diceva Papa Francesco, no? Dobbiamo aprire le chiese, non per far entrare la gente, no? Perché abbiamo sempre questa mentalità un po', sì, no? Diciamo, dobbiamo aprire le chiese per andare alle persone, perché tanta gente sta soffrendo e non lo sa perché soffre, questa è la cosa più grave. Ecco, quindi in questo momento, appunto, sarebbe molto importante che si spingesse, no, su questo, veramente per una catechesi di evangelizzazione per i lontani, che è fondamentale in questo momento, in questa epoca storica, perché ci sono i giovani, le persone sole, tanta gente che non conosce veramente la verità e non conosce il Signore.
Sì, Roberto, guarda, c'è una chiamata, ascoltiamo un attimo l'intervento, sì, di chi ci ha voluto contattare. Prego, se siete in linea.
Sì, buonasera a voi tutti.
Buonasera. Come si chiama, dunque, e da dove chiama?
Dunque, io chiamo dalla Sicilia.
Sì.
Mi chiamo Giovanni, e allora il mio pensiero è questo. Quello che ha detto il signor Roberto, io lo approvo. Ha detto parole sagge, sante, perché chi ha smarrito la strada la può ritrovare, cioè il Papa l'ha ribadito, no? Quando parlava diceva la conversione, se uno è convinto di essere aver raggiunto la conversione perché ha sbagliato anche nel campo della sessualità, è passato dall'altra sponda per dire, per altre cose, per capriccio, per non sappiamo, il diavolo l'ha fatto deviare. Ecco, volevo dire soltanto questo. Poi sì, non so se posso fermarmi e continuare.
Domanda, Giovanni, qual è la domanda?
La domanda è questa, dico che appunto Io sono stato quando è stato benedetto il Papa prima che andasse alla casa del Padre, io ho chiesto l'intercessione e siccome sono 5 anni che vivo in castità, perché ho fatto una vita dissoluta, lui mi sono sentito bene, quindi tutte le negatività che avevo, le emozioni, le scarenze che avevo sono sparite, ho chiesto la grazia e il miracolo è avvenuto.
Bello, grazie di aver condiviso questa esperienza.
Grazie a voi.
Grazie di questa esperienza che ci apre il cuore e ci fa credere, no, che l'azione dello Spirito Santo veramente non conosce tempi, confini, stati sociali, nulla. Quando tocca il cuore, le corde del cuore, veramente compie miracoli. Quindi grazie per questa testimonianza. E mi veniva in mente che prima hai citato, Roberto, questa frase "non siamo copie", no? Che è una frase anche legata al nostro giovane Carlo Acutis, che insomma adesso c'è stato il giubileo degli adolescenti e che insomma si aspettava questa canonizzazione, che comunque avverrà, ma adesso in realtà questo "non siamo copie", questo ragazzino ci ha insegnato e ci ha aperto, diciamo, una visione molto altra rispetto a quello che oggi invece purtroppo il mondo corrompe, soprattutto l'animo dei giovani nel cercare di farli diventare tutti uguali. E forse sembrano, se sono tutti uguali si sentono più forti, ma in realtà sono molto fragili, ed è proprio questa fragilità che deve essere intercettata da quell'annuncio di cui parlavamo, no? Di cui tu parlavi riguardo all'evangelizzazione. Mi viene anche in mente al volo una cosa, che forse questa Chiesa ha bisogno ancora più di puntare, diciamo, i riflettori su quelli che sono i cardini del Magistero, di quello che è anche la novità che la Chiesa porta in un mondo che pensa che la novità sia fare tutto, perché tutto, siamo aperti a tutti. Perché dico questo? Perché se un ateo, un lontano dalla Chiesa, pensa che se sta in Chiesa o sta fuori dalla Chiesa è la stessa cosa, per quale motivo dovrebbe poi credere e avere la necessità di entrare in questa Chiesa? Se noi usciamo per annunciare lui e annunciare loro che dentro la Chiesa c'è una parola di speranza, c'è uno sguardo verso quel cielo, quell'infinito a cui siamo tutti chiamati, per vivere questa gioia, allora possiamo raggiungere anche i cuori più lontani. E su questo credo che, avviandoci un po' verso le conclusioni, questa chiamata, diciamo, a questa nuova forse evangelizzazione che possa, diciamo, intercettare i lontani, gli ultimi, io credo che questo Papa, se tu sei d'accordo, Roberto, sarebbe bello se proprio si definisse in apertura di questo nuovo pontificato colui che rilancia la necessità dell'annuncio del Vangelo. Siamo nel pieno del tempo pasquale, sappiamo che è vietato essere tristi, pur portando dentro di noi quel dolore anche di tante guerre, di tanta umanità ferita dal peccato, ma oggi veramente quello che serve è gridare questo annuncio del kerygma in tutti i quattro angoli della terra. E se questo per cui tutti e tanti stiamo pregando, perché questo conclave che si sta aprendo, so che ci sono tante iniziative in corso, adotta un cardinale, adotta una porzione di quella Chiesa che in questo momento ha bisogno, no, dell'intercessione dei santi, ma anche di tutte le preghiere del popolo, perché possiamo tornare a questo primo annuncio, no? Perché tornare al primo annuncio della Chiesa evangelica sappiamo che non si sbaglia. Quindi possiamo forse veramente pregare per questa intenzione, che si torni ad una evangelizzazione fervente, pura, che guardi veramente al cuore dell'uomo ferito. Pensi che questa potrebbe essere una così un'intenzione con cui poterci lasciare in questa trasmissione, pregando perché si torni ad un annuncio vivo del Vangelo?
Ma certamente, guarda, anche perché io credo appunto che in questa società, in questa umanità completamente smarrita, che non ha punti di riferimento, che non sa veramente dove andare, perché questo è il momento che stiamo vivendo, ma a tutti i livelli, a livello politico, a livello economico, a livello universale, con tutte le guerre che ci sono, dove ciascuno ha praticamente il diritto di fare quello che vuole, ecco, stiamo vivendo veramente una situazione di grosso smarrimento a livello mondiale. Ecco, io credo che sia importante questo, cioè ma anche perché questa è la missione della Chiesa, cioè questo Papa non è che si deve inventare un modo di fare il Papa, ma c'è già all'interno della Chiesa, c'è questo seme, appunto, che è questo annuncio di Gesù Cristo che è morto ed è risorto per tutti quanti noi e che viene a donarci la vita. Allora chi sta veramente, chi è smarrito in questo momento, chi non c'ha un senso alla sua esistenza, ecco, che veramente può avere questo incontro profondo con Gesù Cristo. Io credo che quella frase di Benedetta di Papa Giovanni Paolo II, aprite le porte a Cristo, è fondamentale, perché per esempio io vedo che, dicevo prima, no, oggi ci troviamo nella condizione che molte chiese sono vuote, i seminari sono vuoti, no? Noi ci sono crisi, ma molte diocesi devono accorpare le parrocchie perché non ci sono preti, eccetera, no? Quando per esempio durante il papato di Papa Wojtyła, di Giovanni Paolo II, c'è stata un'esplosione, diciamo, di vocazioni da questo punto di vista, no? Ecco, io credo anche che sia importante in questo momento, no? Che ci sia questo risveglio, no? Da parte dei giovani, di donare la propria vita, perché oggi i giovani sono proiettati su loro stessi, no? Anche le famiglie, no? Li chiudono un po' su loro stessi, sui loro interessi, ecco, invece i parenti che si possono dare la vita per gli altri. Io ho un figlio che ha 32 anni, no? Che sta dando la vita per, come presbitero, sta dando la vita per il Vangelo. Io sono esterrefatto di quello che fa,
sta
insegnando, nella scuola di religione. Guarda, è una benedizione per la famiglia, te lo dico sinceramente, no? Sì, ma a parte questo, io vedo, tante volte sono stupito per l'amore che lui ha per la Chiesa, l'amore che ha perché lui mi diceva: papà, gli ultimi chi sono? Sono i miei studenti a scuola, lui insegna religione in un liceo classico, e diceva: sono i miei giovani che sono completamente smarriti, non hanno il senso della vita. Allora io non posso lì annunciare, no, teorie, cose, no, ma annunciargli che c'è la possibilità per ciascuno di loro di dare la propria vita per qualcosa di importante, no? Certo. Che li faccia sentire vivi, perché sono persone completamente morte. Ecco, morte. Io credo che questo sia il messaggio che oggi questo prossimo Papa, ma sicuramente, perché poi il Signore, io sono convinto, come dicevo prima, no, che il Signore poi c'ha in questo momento, sa la persona adatta che serve in questo momento per la Chiesa. Noi dobbiamo essere fiduciosi, no? Ma non come pensiamo noi secondo i nostri schemi, perché sempre ci mettiamo del nostro, no? Certo. Ma come vuole Lui, come vuole il Signore.
Certo. Roberto, guarda, c'è Paolo che manda un messaggio e dice: buonasera, sono contento di sentire l'approccio a Papa Francesco in questa maniera. Mi domando come si può far capire tutto questo anche al mondo clericale. Se ti senti dare una risposta in conclusione, così prima dei saluti.
Ma guarda, il mondo clericale, cioè, quel mondo clericale che Papa Bergoglio ha sempre contestato, no? Perché praticamente il clericalismo può uccidere, perché praticamente il clericalismo non serve a nulla. Quello che è importante veramente è che la gente riscopra che qual è il senso della vita. Questa è la cosa più importante. La Chiesa oggi è chiamata a fare questo annuncio, no, di salvezza, come lo facevano Pietro, come l'ha fatto Paolo, che hanno dato la vita per questo. Ecco, ma sono fondamentali due cose, no? La prima cosa è la testimonianza. Oggi abbiamo bisogno che ci siano testimoni che diano veramente la vita, no, per il Vangelo. E seconda cosa, che appaia che cosa? La carità, che appaia l'amore. Perché un giorno, quando andremo in cielo, noi saremo misurati sull'amore. Il Signore non ci chiederà quante persone hai evangelizzato, oppure quante messe hai detto, oppure no, il Signore ci chiederà: ma quanto hai amato? E noi saremo, la nostra vita sarà misurata in cielo sull'amore.
Esatto. Grazie allora intanto Roberto per questa risposta, ma anche per la tua partecipazione, che davvero con amicizia abbiamo voluto, e con amicizia speriamo di riaverti con noi magari nella prossima puntata, che sarà il 30 maggio, lo dico per i radioascoltatori, dove sicuramente commenteremo, ecco, la buona notizia, le novità che ci saranno in questo mese, che tra l'altro affidiamo alla Vergine Maria, perché ci apriamo a questo mese dedicato a lei. E ci facciamo come lei, uno con Cristo, sperando di poter essere come lei i primi annunciatori, che come le donne al sepolcro sono andate ad annunciare che Cristo aveva vinto la morte. Ecco, su questo ringrazio non solo la redazione di Radio Madre, che sempre ci dà questo spazio da diversi anni di libertà di espressione su tanti e tanti temi, ma che oggi, ecco, come edizione straordinaria abbiamo voluto dedicare ad una figura importante per tutti noi, per questa società. Quindi affidiamo questa nuova elezione, ecco, alle intenzioni che stiamo facendo salire al cielo. Io ringrazio anche l'equipe stampa di Non si tocca la famiglia, che adesso si occuperà di diffondere la puntata registrata perché possano più persone partecipare, oltre a quelle che hanno partecipato in diretta. Quindi un grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa puntata, un caro saluto e ci affidiamo alla Vergine Maria. Grazie Roberto, alla prossima.
Grazie a voi, grazie a voi.
Buona serata, grazie.
Studi di Radio Mater abbiamo trasmesso un Papa per la famiglia o per la vita, per la pace, trasmissione speciale a cura di Giusy D'Amico, docente e presidente dell'associazione Non si tocca la famiglia. Ha per ospite Roberto